Dies ist die schlechteste Zeit, dass die Regierung scheitert. Wirklich, die schlechteste Zeit mit Blick auf das, was in der Ukraine passiert, mit Blick auf die wirtschaftliche Lage in Deutschland, mit Blick auf die amerikanische Wahl.
Habecks Appell zum Trotz.
Giulia, buongiorno.
Buongiorno.
Cosa ci hai fatto ascoltare qua in apertura?
Questa era la voce di Robert Habeck, che non so se peccando di ingenuità o quello che gli americani chiamano wishful thinking, cioè sperare che succeda qualcosa perché è il proprio desiderio, ma è lontano dalla realtà, diceva no, la crisi di governo, questo succedeva il 6 di novembre, la crisi di governo non ci sarà. Perché
ma questo è un flashback, questo qua che abbiamo
sentito. Nel senso che nell'affrontare il tema oggi, dicevano appena 4 giorni fa Robert Habeck diceva questo è il schlechteste Zeit, quindi è il tempo peggiore visto quello che sta succedendo in Ucraina, visto la situazione economica, per fare una crisi di governo, e puntualmente la crisi di governo è arrivata. Poi il cancelliere Scholz ha ribadito ancora una volta che davvero stanno volando gli stracci, cioè Scholz con il suo volto così tranquillo e con i suoi toni calmi ha detto di Christian Lindner, ministro delle finanze, delle cose tremende, cioè che è un uomo che non ha mantenuto la parola con gli elettori, che ha soltanto guardato al suo piccolo interesse personale, al piccolo interesse personale del partito liberale. In tutto questo però non si sa ancora quando esattamente la Germania voterà. Tutti i due temi principali, sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, in Europa la Germania è il paese più preoccupato per quello che sta succedendo in Ucraina, anche per ragioni geografiche, e quindi lì la guerra, l'ho appena ricordato anche tu, non sappiamo come finirà, c'è la situazione economica, quindi i giornali tedeschi titolano tutti su questo, con la Bild che ancora una volta, come ha fatto settimana scorsa, invita Scholz a levare il disturbo al più presto possibile.
Ecco,
però
che ipotesi si fanno di date, se ci scrivono qualcosa?
Dovrebbe essere metà gennaio, però dipende, perché anche lì ci sono delle scadenze anche parlamentari. E vedremo se poi tutti gli altri partiti accetteranno una prima data, o anche lì per affermare magari le loro posizioni creeranno dei problemi. Davvero è un'incertezza, lo abbiamo detto anche qui tante volte, a cui la Germania non è assolutamente abituata.
Devono poi chiudere il bilancio anche loro, quindi esatto. Adesso proprio non si può votare. Dove andiamo, Giulia?
Ma ti porto velocemente nel Regno Unito, dove si parla un po' dell'apertura della COP di oggi in Azerbaigian, come sappiamo disertata da tanti leader, che nasce sotto una cattiva stella, perché sappiamo che Donald Trump si era ritirato dagli accordi di Parigi, Biden era rientrato, probabilmente Trump riuscirà a quegli accordi che mettevano un tetto al rialzo della temperatura sul pianeta, e quindi Financial Times per esempio ha la fotonotizia su questo, anche se poi la notizia che avete sentito anche negli aggiornamenti di borsa, c'è questo Bitcoin. Record del Bitcoin che sicuramente fa molto effetto. Negli Stati Uniti si continua a dibattere, soprattutto all'interno del Partito Democratico, sul perché ci sia stata questa debacle, alla fine 1.5 punti nel voto popolare tra Kamala Harris e Donald Trump, ma naturalmente il tema è quello dei grandi elettori, che sono ulteriormente aumentati nel weekend a favore di Trump. E poi è uscito il dato ufficiale sull'affluenza, 67%, quindi leggermente sotto quello del 2020, perciò anche qui non c'è stata quella mobilitazione che forse i democratici auspicavano. Però sentiamo, se vuoi, Fareed Zakaria, che è l'ex direttore di Newsweek, che azzarda insomma i motivi per i quali, nonostante, anche qui l'abbiamo detto tante volte, la situazione economica degli Stati Uniti fosse molto positiva, sia molto positiva, alla fine il voto è andato come sappiamo.
Harris could have bucked the trend. The American economy is doing better than all these other nations. The first big error was the Biden administration's blindness to the collapse of the immigration system and the chaos at the border. An asylum system that was meant for a small number of persecuted individuals.
Quindi secondo Fareed Zakaria, appunto, fino al 2022 i dati su Trump erano molto negativi, addirittura c'era Ron DeSantis, che poi è stato sconfitto alle primarie, alle quali peraltro Donald Trump non ha neanche partecipato di fatto. Ron DeSantis era era visto con più favore all'interno dei repubblicani. Poi c'è stata l'esplosione della crisi ai confini, in particolare col Messico. I democratici non hanno capito quanto fosse preoccupante. e quanto fosse inadeguato il sistema di asilo, che era fatto per appunto i richiedenti asilo e no, invece è stato sfruttato da chi non aveva diritto di entrare, era diciamo non migranti per ragioni di persecuzione, ma migranti economici. L'altro grande tema, secondo Fareed Zakaria, è stato il far passare il messaggio, anche qui se vi suona familiare, che la giustizia poteva essere usata come un'arma come contro Donald Trump, e questo è stato un altro errore dei democratici secondo lui. Poi c'è la questione della cultura woke, che secondo molti ha avuto a sua volta un peso.
Allora, credo che un minutino ce l'abbiamo ancora. Dove vogliamo andare?
Allora,
adesso?
Una curiosità intanto su questa cosa della cultura woke. Per esempio ai Latinos, sì? I democratici avevano proposto di chiamarli Latinx.
Sì.
E poi molti sondaggi avevano dimostrato che ai Latinos
piaceva.
Non piaceva. Quindi queste storture, appunto, anche magari che partono da una buona idea, quella di non offendere nessuno, alla fine appunto sono stati dei boomerang. E ti faccio sentire solo l'ex ministro dell'economia francese Bruno Le Maire, che si è dovuto presentare e giustificare davanti alla Commissione Finanze. Anche qui, se vi suona familiare, lui, perché l'attuale governo dice è tutta colpa dei buchi precedenti lasciati dai governi precedenti, quindi anche da Bruno Le Maire, se adesso la Francia è così in difficoltà.
Si toutes les mesures que nous avions préparées avec Thomas Cazenave au mois de juin et de juillet avaient été mises en œuvre sans délai par le nouveau gouvernement, elles auraient permis de contenir le déficit pour 2024 à 5,5% sans augmentation d'impôts.
Invece, naturalmente, lui dice: no, non è vero, se aveste fatto quello che io avevo indicato, avevo detto di fare, non saremmo in questa situazione. Quindi proprio il blame game, come dicono gli americani, darsi la colpa a vicenda.
È un classico. Giulia Crivelli è tutto, grazie per la puntata di oggi. Carlo Salvatore regia, Alessandro Schirano, redazione Alessio Maurizi in studio. Ciao a tutti e buona giornata.